che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che diviseziona lo sfruttamento.
Buona serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è, come ogni lunedì, Radio Post, una trasmissione antispecista. Anche se lunedì scorso non c'eravamo. Questa sera una puntata con un argomento di cui non abbiamo mai parlato in realtà in maniera specifica, quindi...
Allora, stasera cercheremo di interrogarci sul perché stanno aumentando... apparentemente, no? Quantomeno stanno aumentando sugli scaffali, sta aumentando la scelta dei prodotti alimentari vegani, i ristoranti aumentano e allo stesso tempo però sembra anche che si stia giocando su un altro piano, nel senso che medici, articoli di giornali, trasmissioni televisive e radiofoniche remano un po' contro la questione animale. Allora volevo parlare di questo concetto, come diceva il mio socio, di cui non abbiamo ancora parlato, la vegefobia. Sentiremo un attivista per la liberazione animale che da anni si occupa di questo argomento e quindi lo intervistiamo e cerchiamo insieme a lui di capire qualcosa di più.
Allora, siamo in collegamento con l'ospite di questa sera. Intanto benvenuto.
Benvenuto Marco.
Ciao, ci senti.
Siamo con Marco Reggio, attivista antispecista e componente dell'associazione Oltre la Specie, che oltre a essere redattore della rivista Liberazioni, Marco riflette da lungo tempo su quel tema che cerchiamo di affrontare oggi, su che abbiamo denominato con il termine di vegefobia. Ciao Marco.
Esatto, ciao.
Volevamo appunto cominciare proprio chiedendoti, visto che tu rifletti da molto su questo tema e probabilmente possiamo dire che hai anche portato questo termine, questo concetto in Italia, quindi ci piacerebbe trovare le radici di questo concetto e cercare di capire come è arrivato in Italia e come si è diffuso soprattutto.
Beh sì, intanto ti ringrazio di avermi dato la paternità dell'importazione del concetto. In realtà forse questa è più una maternità, perché la parola proprio per la prima volta credo viene usata in Francia. Viene usata in Francia, non a caso poi mi pare nei paesi anglosassoni si sia parlato più di addirittura di vegafobia, parlandosi di veganismo. In Francia diciamo proprio anche il numero di vegani storicamente è minore e si sente una pressione più forte anche sullo stesso, semplicemente sul vegetarismo. Però appunto la parola nasce in Francia nell'ambito dei primi Veggie Pride, delle prime manifestazioni dell'orgoglio vegetariano vegano, e viene portata in Italia anche lì sostanzialmente dal gruppo che ha portato in Italia il Veggie Pride, quindi direi prima di tutto Agnese Pignataro e Antonella Corabi, che hanno scritto anche qualche contributo sul tema. E diciamo che in Francia appunto la parola viene coniata per chiaramente sul calco dell'omofobia, dell'omotransfobia, e viene creata per designare tutta una serie di atteggiamenti molto vari, in realtà molto eterogenei, di stigmatizzazione, ridicolizzazione, ostracizzazione, così via, del vegetarismo, cioè del rifiuto di mangiare animali, però diciamo non in generale, non come dieta pura e semplice, ma per il messaggio diciamo politico sostanzialmente che porta, cioè per il messaggio di denuncia dello sfruttamento degli animali.
Certo. Quindi per esempio, Marco, scusami se ti interrompo, quindi diciamo chi adotta una scelta diciamo vegana diciamo per motivi salutistici o ambientali o di questo ordine di motivi,
sì,
non è passibile secondo te? Comunque non viene targettizzato, come direbbe Crozza, dalla vegefobia.
Allora la cosa è molto interessante, tra l'altro il fatto che citi Crozza è davvero interessante, perché quello sarebbe un caso veramente da discutere. Forse un po' più complesso di come l'ho detta io, nel senso che diciamo apparentemente qualsiasi forma di veganismo, vegetarismo, tutto in vario modo a seconda degli ambienti eccetera, viene colpito da qualche forma di blanda discriminazione o anche più forte in alcuni casi di ridicolizzazione eccetera, però il punto è diciamo quale aspetto del vegetarismo viene colpito. O diciamo quale aspetto che viene colpito assume una rilevanza politica, quindi io penso che a volte sicuramente vengano presi per il culo banalmente anche i vegetariani che sono tali per salutismo, indubbiamente, però sotto sotto quello che insomma un po' emerso nelle discussioni, così nelle elaborazioni, è che quello che viene stigmatizzato poi in fondo non è appunto il salutismo, che è come dire qualcosa di sì, a volte anche sicuramente ridicolo eccetera, ma tutto sommato innocuo, no? Che non mette in discussione nulla di particolare nei rapporti di forza vigenti, ma è l'aspetto, possiamo chiamarlo animalista, antispecista, etico, politico, insomma, del rifiutarsi di mangiare animali.
Certo, è un fatto.
E questo secondo me si vede, sì.
è un fatto, diciamo, che a me viene in mente di chiamare, di etichettare come un fatto privato quello, no? Quindi che non lede la sfera pubblica, la sfera dei valori, quella sulla quale ci si confronta poi quando si viene a dibattere di una questione, e quindi molte persone non si sentono minacciate da queste scelte, diciamo, private o comunque individuali. Mentre quando invece si viene a dibattere nello spazio pubblico di un tema che comporta dei cambiamenti sia nell'ordine dei valori di una società sia anche nei rapporti di forza, questo per ovvi motivi, se deve affermarsi una nuova idea deve soppiantarne una meno nuova, questo ecco è quello che fa un po' più paura, e le reazioni, come dicevi tu, sono spesso e volentieri passano dallo scherno alla stizza a poi addirittura, diciamo, la repressione verbale.
Sì, diciamo che poi ci sono degli aspetti anche più istituzionali, secondo me, che vanno considerati in questi tipi di discriminazione, che sono anche molto, come dire, molto efficaci proprio nel costituire un dispositivo che rende in realtà poi più difficile il vegetarismo, il veganismo come istanza politica. Lo dico, cioè, non tanto rammaricandomi del fatto che una serie di dispositivi, appunto discriminazioni eccetera, o piccole ghettizzazioni o marginalizzazioni rendono più difficile creare sempre un maggior numero di vegani, per dire, o rendono più difficile il boicottaggio, perché francamente non credo che il veganismo sia una pratica di boicottaggio così efficace, ossia quello è il punto centrale. Quello che rendono difficile è proprio l'emergere di una pratica che testimonia di senso forte, sostanzialmente molto radicale, perché riguarda una pratica radicata, appunto. Certo. E in questo senso, secondo me, alcune forme istituzionali, penso banalmente al trattamento mediatico del veganismo, ma penso anche a tutto il sistema della somministrazione del cibo negli spazi pubblici, quindi dalle prigioni, dove ci sono soggetti, diciamo, in posizione di particolare debolezza, no? di particolare debolezza anche dal punto di vista delle possibilità di negoziare e contrattare, agli ospedali, anche qui parliamo sempre di persone in situazione di subalternità rispetto al loro interlocutore istituzionale, che può essere il medico di turno o la dirigenza dell'ospedale, penso alle scuole, per esempio, dove sappiamo che delle forme di ricatto implicite, no? Tra istituzione, genitori, istituzione, bambini, eccetera. E niente, quindi diciamo ci sono tutta una serie di elementi che fanno sì che poi di fatto le cose che accadono spesso sono due, appunto: o le persone che non sono particolarmente motivate, per esempio persone che non fanno attivismo a favore degli animali, quindi sono anche inserite in una comunità che supporta eccetera, ma che hanno semplicemente una loro sensibilità, ma magari hanno sviluppato in maniera anche non del tutto chiara, un po' confusa, eccetera, un'idea di solidarietà nei confronti dei non umani, non praticano, non mettono in pratica questa solidarietà, la mettono in pratica a metà, in maniera contraddittoria, eccetera, eccetera, da una parte, oppure che per esempio la mettono in pratica ma stando nell'ombra, senza, diciamo, fare coming out, no? Quindi nascondendosi, oppure motivandola con argomenti più accettabile come la salute, l'ambiente, eccetera. Ecco, questi sono i due grossi effetti, secondo me, di questo dispositivo.
Sì, senti, poi, cioè, sicuramente questo fenomeno, appunto, possiamo ritrovarlo alla parte, diciamo, della società, come anche una reazione che ci possiamo aspettare di fronte ad una forma di conflittualità anche con tutto ciò che comunque è un'economia, appunto, per il sistema. Però questo atteggiamento in realtà lo troviamo anche in quei contesti che sono i contesti di lotta, per cui comunque in realtà si viene ugualmente scherniti anche, insomma, da chi invece si si suppone debba supportare questo tipo di lotta al pari di altre lotte.
Sì, assolutamente. Diciamo che è una manifestazione che mi impressiona sempre molto da questo punto di vista, per esempio, è la difficoltà a riuscire a portare per esempio gli eventi pubblici, no? le situazioni pubbliche in contesti di lotta, basilmente ad adottare un menù non dico vegan ma almeno vegetariano, anche se tutto porterebbe a pensare che come dire, quando si mangia tutti insieme l'opzione vegan sia quella che non si d'accordo tutti, perché non vede la sensibilità politica di nessuno sostanzialmente, no? Perché il veganismo non, come dire, non va contro di per sé la sensibilità politica degli onnivori, di chi anche di suoi fatica anche per essere d'accordo con diciamo, mettere in mente gli animali eccetera. E la cosa proprio sintomatica per l'esistenza è che c'è una simmetria di fondo, no? Cioè il nome di una strana idea molto liberale in realtà, nel senso negativo, di tolleranza, si pensa che tolleranza sia appunto, c'è il menù, un menù per ognuno, no? Però pensare a un menù per ognuno significa trattare il veganismo non aver capito anche perché le persone sono vegane qua in realtà, no? Perché
sì,
particolare chi in un contesto di lotta è vegano,
diciamo che è una tolleranza molto blanda, più che altro è a condiscendenza, nel senso che a un certo punto per forza di cose comunque se vuoi far mangiare le persone che ci sono devi dargli anche quello, però è una tolleranza che si limita appunto al fornire un'alternativa, perché nel momento in cui si prova a mettere in discussione qualche cosa la tolleranza si trasforma ben presto. È raro, diciamo, trovare delle persone o comunque dei posti, stiamo parlando sempre appunto di ambienti già comunque tra virgolette protetti, spazi sociali eccetera, collettivi, è raro trovare dei gruppi che nonostante non portino avanti una critica dal punto di vista appunto della liberazione animale, antispecismo, però facciano comunque un ragionamento sul cibo anche soltanto inclusivo, e quindi forniscano un cibo che sia al 100% privo di sfruttamento animale.
Sì, diciamo che a me sembra che cioè in realtà questo sia un modo di riaffermare comunque una norma carnivora, cioè diciamo che anche da persone che contestano delle norme egemoni, no? Quindi norme di genere egemoni, per esempio norme che sono legate alla razza, ovviamente alla classe, quindi si pongono in una situazione di minoranza, la rivendicano e ne fanno appunto una contestazione di normatività diffuse. Su questo invece si fanno spesso paladini della norma dominante, che è quella di mangiare gli animali, paladini nel senso che appunto come dire rivendicano qualcosa che di per sé non ha nessuna particolare giustificazione, cioè dire però voglio anche della carne lì, perché comunque io devo riaffermare che questa cosa c'è, è importante, come se per qualcuno che so potesse essere importante tutti i giorni mangiare un po' di carne, che diciamo anche dal punto di vista così, della anche della dieta, anche perché carne non ha appunto praticamente nessuno.
Sì, e poi non so se sei d'accordo, però secondo me si verifica un fenomeno per cui il gusto comunque assume una centralità totale, per cui comunque anche una cosa che può essere importante, c'è chi dice sì, io sono d'accordo, però per me la carne no, e quindi appunto si dà totale centralità al gusto, al piacere di mangiare una cosa.
Sì, io diciamo che qui si potrebbe aprire un discorso veramente ampio sulla propria convivialità, nel senso che il discorso che c'è sotto spesso è no, per me la convivialità, una sezione di convivialità, dando anche alla convivialità magari un valore molto forte, proprio di condivisione politica, la convivialità per me si basa sul come dire, ha degli elementi che sono importanti, tra questi c'è il gusto, in particolare avere certe pietanze a cui sono legato, probabilmente anche affettivamente, eccetera, che sono quelle tradizionali, quindi anche con la carne. E però forse, ecco, quella è una cosa su cui noi dovremmo lavorare molto, chiarendo che effettivamente, non so, quello che io mi sento di dire spesso è che c'è, cioè, convivialità e anche effettivamente riuscire a star bene sempre, a sviluppare una solidarietà comunque tra persone, che gioco forte si basa sul rispetto della sensibilità altrui, e quindi trovo molto difficile come dire, esperire davvero una convivialità mangiando tra persone che mangiano degli animali uccisi, per esempio, e quindi quando si parla di convivialità in senso forte bisogna tenere anche conto del fatto che c'è questo tema, e che anche se non tutti lo sentono così personalmente nello stesso modo, però sempre più persone lo sentono. Io devo dire, poi negli spazi così occupati o nelle situazioni antagoniste eccetera, da questo punto di vista, adesso sembra che stiamo parlando solo così, stiamo portando una visione molto pessimistica, però in realtà vedo anche molti, cioè, rispetto a qualche anno fa vedo una maggiore comunque una maggiore apertura da questo punto di vista.
Ecco,
resta questo fatto.
Marco, scusami, a proposito proprio di questa affermazione ultima che hai fatto, quindi se, mi volevo chiedermi e chiederti, perché io non mi sono ancora dato una risposta e probabilmente invece tu ce la puoi dare, noti la stessa livello di... anzi, piuttosto la domanda no, sarebbe, dovrei farla diversamente. Ultimamente, o meglio negli ultimi anni, molte minoranze, come per esempio la minoranza LGBT o... non saprei, altro tipo di minoranze comunque spesso e volentieri nel passato ghettizzate e vessate in ogni modo, ha trovato una qualche forma di riconoscimento anche nella società più ampia, magari anche a causa della richiesta di diritti che sono, diciamo, già in possesso di questa parte di società, eccetera. Da parte invece, diciamo, del movimento antispecista per la liberazione animale, questo tipo di richieste non ci interessano tanto quanto magari interessano a una parte del movimento LGBT, diciamo la maggioritaria, se forse grossolanamente posso dire così. Per cui forse, diciamo, tra virgolette, la repressione, chiamiamola così, o comunque la vegefobia, ha forse radici più difficili da scardinare rispetto a quell'altro genere di discriminazioni che invece adesso trovano, diciamo, cittadinanza presso una parte maggioritaria, diciamo, dell'opinione pubblica.
Sì, allora, secondo me è molto interessante questa cosa, perché diciamo, credo sia collegata al fatto che sicuramente le discriminazioni che subiscono i vegetariani e i vegani rispetto, per esempio, agli esempi che fai tu, sono discriminazioni più blande, che comunque, diciamo, creano meno problemi alla, come dire, alla visibilità, alla possibilità di vivere una vita comprensibile anche all'interno proprio della società. E probabilmente, penso, per questo, come dire, la mancanza di riconoscimento, per esempio, di sfere affettive molto importanti, no? Cioè, pensiamo che ci sono milioni di persone che non possono baciarsi per strada se lo vogliono, no? Per esempio, o anche il fatto che non possono avere certi diritti come il matrimonio, che pure possono essere contestabili a livello generale, che però significano quasi, a volte quasi, una differenza tra la vita e la morte, oltre ad avere una buona vita e una pessima vita per molte persone, fa sì che ci sia un movimento che in parte si focalizza anche su questi diritti, e che lo fa in maniera comunque piuttosto determinata, da più tempo anche, eccetera. Mentre in questo caso effettivamente non abbiamo questo elemento così forte. Però è anche vero forse che, e questo sicuramente rende più sfuggente il tipo di discriminazione. È anche vero che forse non abbiamo del tutto presente che questo tipo di discriminazione non è diretta in realtà contro i soggetti contro cui è diretta apparentemente, cioè gli umani, cioè i vegetariani e le vegetariane, ma è diretta comunque contro gli animali da macello, in realtà, cioè nel senso che è un meccanismo per depotenziare l'espressione pubblica, la denuncia, la contestazione quotidiana, comunque anche molto capillare, anche implicita, che viene fatta da quelli che attualmente hanno la possibilità di non dico di prendere parola per gli animali, che direi che ormai stiamo iniziando a non dirlo più finalmente, però sicuramente che hanno più strumenti per dire delle cose al fronte degli animali. Quindi banalmente, in effetti, noi almeno sulla carta una serie di diritti li abbiamo e possiamo usarli senza illuderci che i diritti scardinino davvero la parte di forza, però possiamo comunque utilizzarli per manifestare un forte dissenso e diciamo avviare un dibattito, avviare una critica. E in questo senso, quando un vegetariano viene preso in giro, cosa che se ci pensiamo può sembrare davvero una piccola cosa, insomma, però superabile anche con gli strumenti a disposizione degli individui che sono diversi, eccetera, ma che spesso gli individui hanno a disposizione così, nei rapporti semplicemente. Però in realtà quando questo succede, quello che succede è che viene ridicolizzata la sofferenza degli animali, cioè la loro posizione di sfruttati sostanzialmente, no? Cioè,
infatti
questo discorso diventa un discorso non legittimo.
Infatti Marco, sì, proprio questo volevo dire, probabilmente ho fatto un po' un casino con la domanda e non sono riuscito a essere sufficientemente chiaro, ma infatti il mio punto era proprio questo, cioè credo che addirittura la vegefobia sia potenzialmente molto più capillare e diciamo difficile da scardinare rispetto ad altre battaglie, diciamo, o comunque alle richieste di altre minoranze o alle vessazioni che subiscono, perché ormai in un'ottica diciamo di una società come quella di adesso, dove insomma l'individuo deve essere libero di esprimersi in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, con qualsiasi comportamento, diciamo anche la posizione del sistema, diciamo, nei confronti delle minoranze come possono essere gli omosessuali, si è tra virgolette ammorbidita, cioè anche se con parecchie eccezioni, insomma, dicono cose orrende tipo sì, facciano quello che vogliono ma nel loro privato, comunque sia si comincia diciamo ad aprire una porta, forse, non so se capisco bene, anche a questo genere di istanze, mentre invece quella dell'antispecismo, diciamo la nostra, che sostanzialmente non è soltanto un chiedere nuovi diritti per noi o nuova libertà di movimento per noi, ma anche per altri esseri viventi, o comunque portare le loro istanze all'interno di un dibattito, esseri viventi che non appartengono diciamo al genere umano, questo cozza praticamente contro un muro di gomma. Non c'è da parte del paradigma liberale che adesso insomma acconsente a elargire diciamo benefici diciamo diritti o comunque libertà di espressione tra virgolette a chiunque, almeno sulla carta non c'è la tendenza a farlo con chi non è umano, quindi per noi la lotta è doppiamente difficile, mi sembra di capire.
Sì, assolutamente, anche perché diciamo se mi dico bene
sta parlando pianissimo, cioè, lo sentiamo pianissimo,
ti sentiamo molto piano.
Ah scusa, aspetta, adesso
sì, ora va meglio.
No, dicevo che l'argire dei diritti a dei non umani è una cosa di per sé molto complessa, cioè nel senso è un piano di discorso che si fa davvero scivoloso, no? Cioè se già, come dire, la retorica dei diritti è criticabile in altri ambiti, figuriamoci qui in cui effettivamente facciamo davvero fatica a parlare di diritti. E poi c'è da dire che per carità qualche cosa di questo tipo di come dire, di fenomeno, di mossa, di strategia di recupero di distanze tramite concessioni di libertà formali, eccetera. Naturalmente avviene anche nel caso del vegetarismo e del veganismo, come dire, premiando tra virgolette quell'aspetto di questa pratica che è meno conflittuale, meno critico, che è, diciamo, se vogliamo così banalizzare un po', sostanzialmente poi l'aspetto dello stile di vita, dello stile di consumo, no?
Certo, basti pensare al fatto che quasi tutte le catene di grandi distribuzioni ormai hanno un reparto vegano, vegetariano, no? Ma anche altri casi molto più gravi. Abbiamo parlato più volte, ad esempio, anche dell'esercito israeliano, che fornisce l'alternativa di stivali non di pelle per i militari vegani.
Esatto, questo tra l'altro è un ottimo esempio, perché diciamo il parallelo col pinkwashing
È immediato,
viene da sé, perché esatto, sono gli stessi che fanno entrambe le cose.
Ma infatti, scusami se ti interrompo, credo che anche per quanto riguarda, diciamo, altri tipi di lotte che hanno portato avanti istanze in maniera molto più vigorosa, anche perché fatte in prima persona dai soggetti che le subiscono, le concessioni sono sempre comunque concessioni funzionali al mercato, no? Quindi abbiamo per esempio la pubblicità di IKEA, in cui ci stanno gli uomini che si baciano, abbiamo anche qui appunto l'esercito israeliano che è pink friendly, eccetera. Però laddove si va a mettere in discussione poi quello che è veramente il ruolo appunto di una società eterosessista, maschilista, eccetera, non abbiamo nulla.
Sì, poi c'è anche da considerare che tutto sommato diciamo che questo tipo di concessioni appunto, beh, naturalmente diciamo come dire, limitano la portata della critica, ma poi, come dire, ridefiniscono anche le istanze e i movimenti secondo delle linee di classe o di razza, eccetera. Cioè, mi spiego, soprattutto rispetto alla questione della classe, questo mi viene in mente, no? Cioè, se tu rappresenti per esempio i gay come persone comunque benestanti, bianche, col portafogli pieno, disposte a spendere, eccetera, per cui tu creerai delle zone ghetti dorati, ma dorati perché poi devi vendere ovviamente, eccetera eccetera, come dire, riorienti anche l'immagine pubblica per come ti fa comodo, del movimento, di una comunità, di un ambiente, e in qualche modo metti in ombra il fatto che in realtà c'è una comunità che è composta di persone di diverse classi, per esempio, quindi anche di persone, per esempio, che sono gay ma non si possono permettere di comprare tutta una serie di beni offerti in quanto beni dei friend, eccetera, perché per esempio sono precari o disoccupati, eccetera. E la stessa cosa avviene per il veganismo, se ci pensi, perché spesso, per esempio, parlando di questa cosa, di questo aspetto, di vari aspetti della vegefobia, una delle cose che emerge è che, per esempio, se tu parli con persone di un certo censo, di una certa posizione sociale ed economica, vegane, è più facile, ovviamente poi dipende dalle persone, però è più facile che minimizzino il problema, perché in effetti la vegefobia colpisce chi più, chi ha meno soldi, che non chi ne ha di più, no? Colpisce di più, per esempio, tanto per dirne una, gli adolescenti che non gli adulti, no? Perché gli adolescenti sono che scelgono, vorrebbero scegliere di diventare vegetariani, vegetariane, o vegane, sono in una posizione di dipendenza.
Sì, e ancora di più, scusami se ti interrompo di nuovo, i bambini, molto spesso ci sono bambini che magari anche subendo appunto immagini di violenza nei confronti degli animali o per empatia nei confronti degli animali vogliono diventare vegetariani e si devono scontrare contro i genitori, il pediatra, eccetera.
Assolutamente, sì. E per converso i genitori, cioè per esempio io come dire, io l'ho vissuta, ma questa, diciamo, la situazione di, come dire, di non poter fare affidamento su veramente questo sembra un discorso a volte di diritti un po' proprio ristretto, un po' meschino, ma secondo me invece è importante, nel senso che comunque il fatto che, per esempio, se tu sei un genitore e vuoi crescere tuo figlio vegano, se sei ricco ti paghi il pediatra di grido dell'associazione vegetariana di turno che ti seguirà, e tutti sappiamo, naturalmente, no? Continuiamo a ripetere, immagino anche voi abbiate fatto trasmissioni sul fatto che non c'è nessun problema, si può crescere in salute, eccetera, eccetera. Però poi, se effettivamente non puoi permettere un pediatra privato e devi andare dal pediatra, magari ti dice: a me è capitato, se siete vegani, beh, allora io non vi seguo, no? Allora, beh, insomma, se uno fa fatica ad arrivare a fine mese, le tasse le paga, è piuttosto fastidioso sentirsi dire che il sistema sanitario nazionale non segue il tuo figlio, no? Per questo motivo. Mentre se io, se mio figlio fosse intollerante al glutine, mi direbbe: vabbè, mi documento su che dieta posso darti da buono specialista, perché hai questo problema specifico. Quindi, come dire, c'è un'ingerenza che è politica, cioè che deriva da preconcetti tipo politici, da idee, cioè è un'idea diversa dalla mia, e come specialista uso il mio potere per
ecco Marco,
la tua debolezza.
Scusami Marco, siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, del nostro tempo, però volevo che ci lasciassimo con una domanda da $1,000, cioè $1,000,000, allora, un po' poco mi dicono $1,000.
Sì, esatto.
Facciamo i vegani ricchi, no?
Esatto.
Come si risponde?
Tanto mica li mettiamo noi sti soldi.
Infatti, è facile.
Come si risponde alla vegefobia, diciamo? C'è il modo di recuperare, per esempio, l'orgoglio gay, per esempio, diciamo, trasponendolo in un orgoglio vegano? E se, per esempio, l'esperienza del Veggie Pride cercava di fare proprio questo, secondo te qual è la risposta che bisogna dare in questi
allora,
casi?
Sì, secondo me è quella, non necessariamente proprio quella, però qualcosa del genere, cioè sono risposte pubbliche, nel senso che la prima cosa che spesso viene da dire è: ah beh, ma voi vegani, noi vegani dovremmo rispondere così e cos'ha, se ci dicono così dovremmo rispondere cos'ha, eccetera. Per carità, possiamo parlare io e te così singolarmente del fatto che scambiarci opinioni eccetera è importantissimo, però non mi pare neanche giusto dover dire, come dire, alle persone come si devono comportare. È un po' come dire: sai, siamo omosessuali, allora tu devi dirlo così tuo papà, tu devi dirlo così tua mamma, tu devi dirlo così in ufficio, eccetera eccetera. Ognuno ha la sua sensibilità, i suoi problemi, i suoi equilibri, eccetera, per cui le sue risorse, eccetera, per cui questo è un discorso molto scivoloso. Quello che è importante invece è il discorso pubblico, cioè di trovare dei momenti pubblici in cui si rivendica il carattere centrale di questo veganismo, che è politico, che è la contestazione di rapporti di violenza, e il fatto che non ci si vergogna di metterlo in pratica, diciamo, con delle scelte quotidiane. Questo secondo me è il punto principale, cioè di trovare degli spazi di manifestazione pubblica che appunto possono avere la forma come un Veggie Pride di un pride, appunto, di un corteo determinato, eccetera, che dice chiaramente: noi siamo quelli che si rifiutano di mangiare gli animali, però può prendere naturalmente anche altre forme, insomma.
Sì, io credo, magari sarebbe anche non so come definirlo, forse carino, cioè trovare un momento in cui discutere tra di noi anche come riuscire magari a rispondere quando ci vengono fatte queste osservazioni, in cui tipicamente poi siamo in minoranza, appunto, dalla situazione tipica in cui ti trovi magari in un ambiente di lavoro piuttosto che a scuola, piuttosto che in famiglia, insomma, e riuscire a rispondere in un modo che può essere, a seconda dei contesti, simpatico oppure più deciso, eccetera, però certo, riuscire a trovare delle forme anche di botta e risposta.
Sì, un ostacolo che io vedo, diciamo, che non prima, ma sicuramente contemporaneamente, questo bisogna un po' superare, è secondo me un po' la mania del proselitismo vegan, diciamo, no? Cioè di questa cosa di devo convincere tutti gli altri per forza di essere vegani, che porta, ho visto, a mitizzare un po' il veganismo nascondendo le difficoltà, cioè col fatto che le difficoltà non sono difficoltà, come dire, naturali del veganismo, no? Cioè è vero, ovviamente il veganismo è pratica di bellissimo, eccetera, chiaro, può essere anche facile per certi versi, ma poi ci sono una serie di difficoltà che sono sociali, politiche, sono indotte, e ecco, diciamo, nasconderle non serve a niente, cioè anzi vanno denunciate, e quindi anche per confrontarsi sul modo di rispondere anche singolarmente, eccetera, a certe domandine, battutine, eccetera, sicuramente bisogna partire dal fatto che non bisogna far finta di niente, no? Quindi dire no, è tutto facile perché il veganismo è facilissimo, perché dobbiamo venderlo, diciamo, non è così, cioè è un veganismo di stanza politica, e quindi sappiamo che ha
sì, esatto, e poi piuttosto appunto rimarcare sempre sulle motivazioni della lotta, piuttosto che, come dici te, sul stare a dire perché, appunto sul fatto che è facile, che si possono mangiare tante cose, e quindi ancora, esatto, una volta dare sempre più centralità all'aspetto dell'alimentazione, esatto, che comunque, come anche noi abbiamo detto molte volte, è solo una conseguenza dell'essere antispecista, che quindi non deve diventare l'unico argomento di conversazione.
Assolutamente, certo.
Va bene, se non hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo, che siamo arrivati a proprio alla,
no, ho risposto anche
alla Gesù.
Dai, magari un'altra volta ci sentiremo ancora. Io avrei voluto farti un'altra domanda, però non c'è tempo, quindi niente.
No, volentieri, volentieri.
Va bene, allora senti, non so se ci vuoi lasciare qualche contatto, qualche riferimento per chi volesse approfondire questo tema, che tutto sommato non è molto conosciuto, cioè io personalmente, ecco, che comunque metto in luce la mia ignoranza, prima di questa trasmissione non ne sapevo quasi nulla, cioè tra l'altro mi sono ritrovato in quasi tutti gli atteggiamenti passivi, tra virgolette, della vegefobia, cioè nel senso, poi tipicamente evito di parlare dell'argomento perché mi scoccia, non mi va di ogni volta di rimettere in piedi tutte le cose, quindi mi sembrava interessante anche questa cosa, e quindi non so se ci vuoi appunto dare qualche link per chi volesse approfondire di che cosa si tratta, non lo so.
Allora direi che i link principali, a parte il sito del Veggie Pride, che è veggiepride.it, che non c'è più da anni ma mantiene l'archivio con una serie di materiali anche sulla vegetofobia, c'è un blog in versione francese, italiana versione, nel senso che sono comunque articoli diversi perché riguardano due situazioni diverse, quella francese certamente peggiore da questo punto di vista, quello italiano è it.vegefobia.info.
Va bene, e allora niente, ti ringraziamo per il tuo contributo, e niente, buona lotta, alla prossima.
Grazie a te tanto.
Ciao. Mettiamo un brevissimo stacchetto e ci avviamo alla conclusione, così abbiamo sentito anche il telefono che scendeva, la campanella, vabbè, c'è un po' di tutto, dai. Vabbè, questa è DJ Kavem, una canzone che non abbiamo mai messo, è nuova, quindi...
I'm a DJ in your town, looking for direction, matter of fact, the produce section. Can I get more? On the way to school, walking by the prison door. Plus two liquor
downstairs in a dog park. Talk about an eyesore when the post park. Have you ever seen a collard green when they grow up? No, show up. But why they murder kings though? Because they scared of a brother who knows how to grow. Plus you got the hip hop dress, no process. Only eat that vegan food. I digest deeper than a subway. See me in the underground, living in a.
Sì, allora per concludere, visto il poco tempo che ci rimane, diamo giusto qualche appuntamento che ci sarà nei prossimi giorni. Intanto un appuntamento che si sta verificando da un po' di tempo, una volta al mese, un presidio al CIE di Monte Galeria, in solidarietà con le recluse, perché in questo momento solamente la sezione femminile del CIE è aperta, mentre quella maschile è chiusa perché è stata distrutta da una rivolta proprio dei reclusi. E quindi, come sempre, l'appuntamento è alle 15 a stazione Ostiense per prendere il treno e andare insieme.
Dobbiamo poi ricordare anche la lettura della sentenza per il processo di Silvia Biglia Costa, che si terrà questo 23 marzo.
E allora, le notizie che avevamo questa sera non ve le leggiamo perché abbiamo fatto troppo tardi, però appunto ci risentiamo non la settimana prossima, in cui non andremo in onda, non perché Pasquetta, diciamo, non per motivi religiosi, ma per motivi più goderecci. Vi ricordiamo quelli che sono i contatti di questa radio dal 1977, che vive di autofinanziamento, senza pubblicità e senza finanziamenti da partiti o da politici o dallo Stato. Quindi il conto corrente postale 6180 4001, l'intestara cooperativa culturale laboratorio 2001, Viale Volci 56 00185, Roma. E poi il sito www.ondarossa.info, dove potete trovare tutte quante le trasmissioni, i redazionali e ovviamente le autoproduzioni di Radio Onda Rossa.
Sì, e poi ricordiamo i contatti della nostra trasmissione, il nostro blog lacazzaladra@inventati.org, che è in corso di aggiornamento. Ora ci sono appunto anche le ultime puntate sono state emesse, e poi l'email per scriverci, lacazzaladra@inventati.org.
Hai detto due volte l'email.
Ah, davvero? Ok, allora il sito è radiopossum.noblogs.org.
Va bene, dai, allora anche per questa sera vi salutiamo tutti e tutte, in particolare chi è privato e privata della propria libertà personale.
Siamo essi umani e non.
Ciao.
Ciao.